Buongiorno a tutti, Shalom. Riprendo le conversazioni dedicate al testo del profeta Irmia, profeta Geremia, e siamo al capitolo 17. E anche questo capitolo e anche quello successivo, come vedremo, sono capitoli in cui si succedono argomenti particolarmente impostati sulla critica, sulla sentenza di condanna rispetto al comportamento del popolo di Israele. Però anche interessante notare come si alternino appunto i giudizi che riguardano in modo particolare il popolo di Israele. Ci sono delle prese di posizione da parte del profeta. Inoltre abbiamo anche di tanto in tanto uno sguardo che il profeta estende dal popolo di Israele verso una prospettiva anche più ampia che riguarda in generale la condizione dell'uomo e quindi altri popoli, in generale il rapporto tra Dio e l'uomo, una prospettiva universale. Il capitolo 17, appunto, nei primi versi ripropone ancora nuovamente appunto la gravità delle colpe di Israele. E poi in particolare notiamo al verso 4 c'è un'espressione Veshamatta uvecha minachalatecha. E come vediamo qua il testo traduce: ti staccherai e per colpa tua ti staccherai dal possesso che io ti avevo dato, cioè propriamente qua il testo ci prospetta l'esilio del popolo di Israele, però questa espressione nel testo ebraico, Veshamatta, richiama il termine Shemitah. Shemitah è uno dei termini ebraici con cui viene designato il settimo anno, cioè l'anno sabbatico, l'anno per il quale la Torah stabilisce delle norme molto rigorose e precise di interruzione e sospensione di ogni lavoro del terreno. Diciamo, una delle mitzvot, l'anno appunto Shemitah, l'anno sabbatico, che riaffermano in maniera molto, molto forte il concetto che la terra in senso generale appartiene a Dio, e in particolare la terra di Israele viene data dal Signore Dio, viene data al popolo di Israele, alla condizione che il popolo rimanga fedele a Dio, ne osservi i comandamenti. Quindi in modo parallelo, diciamo, al ciclo della settimana, i 6 giorni di lavoro e lo Shabbat, il tempo dell'interruzione di ogni lavoro per riconoscere l'opera di Dio della creazione, così anche i 6 anni di lavoro della terra e il settimo anno è l'anno appunto dell'interruzione del lavoro della terra per riconoscere che la terra appartiene a Dio e la terra di Israele viene data appunto al popolo di Israele come luogo in cui il popolo si santifica e anche santifica la terra attraverso l'osservanza dei comandamenti. Nella conclusione, nella Torah, nei capitoli conclusivi del libro di Vaikra e Levitico, si parla appunto della pena dell'esilio per il popolo di Israele anche come punizione, per non aver osservato le norme della Shemitah, dell'anno sabbatico, del Yovel, il Giubileo, il 50° anno, cioè il compimento dei 7 cicli settennali. E quindi qua al verso 4 questo riferimento appunto all'esilio dalla terra di Israele, del popolo di Israele, si richiama con questo termine della Shemitah dell'anno sabbatico. Dice: ecco, voi non avete avuto fiducia nell'osservare i comandamenti del Signore, quindi avete trasgredito, avete proseguito il vostro lavoro nella terra anche nell'anno in cui questo era proibito, e quindi abbandonerete la terra. E in un certo senso quel distacco dalla terra che avreste dovuto, dal lavoro della terra che avreste dovuto osservare e avrebbe portato per voi benedizione e prosperità se aveste osservato, e questo distacco dalla terra si compirà invece non nel singolo anno settimo, ma per un periodo molto, molto più lungo, come conseguenza del fatto che non l'avete osservato quando potevate farlo nella terra che il Signore vi ha dato. E questo, allora, questo concetto, cioè che l'osservare l'anno sabbatico è un segno appunto di fiducia, perché si interrompe il lavoro, quindi della terra si ha fiducia che il Signore conceda benedizione al lavoro negli anni precedenti, in maniera tale che la terra dia un prodotto tanto abbondante nel sesto anno, dice la Torah, il prodotto sarà così abbondante che vi servirà per il settimo anno fino all'ottavo anno. È un segno appunto di fiducia che l'osservanza dei comandamenti può dare benedizione al popolo di Israele. Questa disposizione per cui l'uomo che ha fiducia nel Signore viene benedetto, mentre chi propone e affida si affida esclusivamente alla protezione e alla forza dell'uomo, ne consegue la punizione. È un concetto che ritroviamo poi nei versi successivi, dal verso 5, Arura Gever Asher Tar Ba'adam. Maledetto l'uomo che, fidandosi dell'uomo, pensando che esseri di carne siano il suo braccio, allontana dal Signore il suo cuore. Naturalmente, e quindi poi la punizione, cioè chi si fida soltanto dell'uomo e si allontana da Dio, sarà come una pianta selvatica, non vedrà alcun bene, sarà come una pianta che cresce occasionalmente nel deserto, e quindi ovviamente una pianta destinata a rinsecchire. Naturalmente non vuol dire che ci si debba, come dire, affidare al miracolo. Anche i maestri nel Talmud dicono en somchim alane, cioè in tutto quello che l'uomo deve compiere nel lavoro, nel preservare anche la propria salute, e quindi assicurare un ordine normale di vita, l'uomo deve compiere ovviamente tutto ciò che è nelle proprie possibilità, così come infatti anche nel comandamento dello Shabbat è detto Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asita Kol Melachtecha, cioè sei giorni lavorai e farai, compirai ogni tuo lavoro, cioè quindi c'è il dovere di lavorare anche nei sei giorni, e quindi il problema è quando tutta la fiducia viene riposta nella forza, nell'opera dell'uomo, e quindi appunto si allontana il nostro cuore, la nostra fiducia si allontana da Dio, e allora la conseguenza è appunto praticamente come la pianta che cresce nel deserto senza alcuna possibilità di avere un futuro. E viceversa, Baruch HaGever Asher, al verso 7, Baruch HaGever Asher Ibtach Ba'Hashem Ve'ya Hashem Mivtacho, benedetto l'uomo che ripone la sua fiducia nel Signore, e quindi la sua sicurezza è nel Signore, e allora sarà come un albero piantato presso l'acqua che estende le sue radici presso il torrente. E il testo poi prosegue appunto riproponendo il principio che nulla sfugge ovviamente alla conoscenza di Dio. Dice al verso 10: Signore, sono io il Signore che posso investigare il cuore, esaminare l'animo e dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo quello che merita per le sue azioni. In questo capitolo, sempre nel capitolo 17, abbiamo anche una frase che ci è nota con una piccola differenza, ma significativa, una frase che noi conosciamo perché la ripetiamo quotidianamente nella preghiera della Amidah, quindi nella parte centrale della preghiera, delle tre preghiere quotidiane. C'è una Berakhah in cui noi chiediamo al Signore Dio la salute, la guarigione. L'espressione di quella benedizione è tratta da questo versetto 14 del capitolo 17 qua di Geremia, il profeta in un inserto in cui nuovamente chiede per tutte le difficoltà e le sofferenze che egli si trova ad affrontare, chiede l'aiuto e la protezione del Signore e dice il profeta: Refaeni Hashem vera fe, osheni veniva shve, il vashea ki telati atta. Quindi qua è il profeta che parla, quindi l'espressione è al singolare. Refaeni Hashem, guariscimi, o Signore, io sarò salvo, sano, salvami e io sarò salvato, ki telati atta, perché di te io mi fido. Quindi il profeta vuole dire, appunto, guariscimi, risanami dalla sofferenza, cioè io da questa profonda sofferenza che comporta questo compito che tu, Signore, mi hai affidato, ed è per me una pena e una sofferenza, una tribolazione, refaeni, risanami, e nello stesso tempo anche osceni veniva scea. Ve in vascea. Salvami e io sarò salvato, cioè proteggimi dai miei nemici, le turbe della popolazione in mezzo alla quale egli va predicando, che lo angustiano e gli sono duramente ostili. E quindi il Signore dice che, quindi il profeta chiede appunto di essere preservato e protetto appunto dalle insidie e dalle minacce dei suoi concittadini, innanzitutto, e anche poi dalla popolazione di Gerusalemme del territorio di Giuda, in mezzo alla quale egli va portando la parola del Signore con grande fatica e grande pena. Nella Berakhah dell'Amidah, questa espressione viene al plurale, quindi si passa dal singolare, come si esprime il profeta, alla formula al plurale che diventa Refaenu, veniva Rafe, Oshienu, veniva Shea. Guariscici e saremo sanati, salvaci e saremo salvati. Interessante appunto come questa espressione del profeta venga assunta poi come formula per l'invocazione di guarigione e di protezione della salute nel senso collettivo della preghiera Amidah. Poi nell'ultima parte del capitolo viene introdotto sempre, diciamo, in questa prospettiva di pronunciamenti del profeta sulle responsabilità del popolo. Viene portato un richiamo molto, molto forte che riguarda l'osservanza dello Shabbat, dal verso 19, e il profeta appunto viene sollecitato dal Signore Dio a porsi di fronte alle porte della città per raccomandare che non ci siano trasgressioni nell'osservanza dello Shabbat, nel portare dall'interno all'esterno, dall'esterno all'interno, mercanzie in genere oggetti, quindi la trasgressione dello Shabbat nel trasportare, portare oggetti dallo spazio privato a quello pubblico, o anche si può interpretare la trasgressione dello Shabbat in generale nel compiere un'attività tipicamente profana, lavorativa, come quella di dedicarsi al mercato, a compravendita, a mettere in commercio la mercanzia. E quindi dice così: mi disse il Signore, va alla porta dei figli del popolo, quella porta attraverso la quale passano i re, i sovrani di Giuda, tutte le porte di Gerusalemme. E dice, così dice il Signore: per amore della vostra vita, non trasportate carichi nel giorno di Shabbat per portarli alle porte di Gerusalemme, non portate carichi fuori dalle vostre case nel giorno del sabato, non fate alcun lavoro, santificate il giorno del sabato come comandai ai vostri padri. E viene riproposta quindi l'importanza dello Shabbat. Lo Shabbat è uno dei segni e degli elementi fondamentali dell'identità del popolo di Israele nel rapporto, sia da un punto di vista religioso, nel rapporto tra, appunto, tra Israele e il Signore Dio. Nella Torah, per esempio, è definito Oti Beni Uvenechem, come un segno, dice il Signore, tra me e voi. È uno dei segni del patto, dell'alleanza tra Israele e il Signore Dio, anche un segno di distinzione del popolo di Israele rispetto agli altri popoli, e anche a un suo valore sociale, nella misura in cui il riposo dello Shabbat è appunto un comandamento che riguarda tutto il popolo di Israele senza distinzione di classi sociali. Quindi nell'antichità ovviamente era un aspetto che caratterizzava in maniera unica il popolo di Israele. Non c'era presso alcun altro popolo un segno paragonabile, un giorno di riposo, di cadenza settimanale paragonabile a quello del sabato, tantomeno poteva esserci appunto un giorno di riposo dal lavoro che fosse condiviso da tutte le classi sociali. Quindi, tanto dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista nazionale, è come era in passato ed è tuttora un elemento assolutamente fondante dell'identità ebraica, e in questo passo, appunto, la sorte stessa del popolo di Israele quindi viene legata all'osservanza o meno dello Shabbat. E infatti dice: se appunto, se voi osserverete e santificherete il giorno del sabato, non fare alcun lavoro, questa città, appunto Gerusalemme, sarà un luogo in cui dimoreranno con grande onore, con grande dignità, i sovrani di Israele. Per queste porte della città passeranno principi che salgono sul trono di Davide, e passeranno quindi gli abitanti, e sarà un segno di porterà appunto la prosperità, onore, vante, prosperità, e viceversa la trasgressione, quindi la profanazione dello Shabbat, che significa da parte di Israele disdegnare il ruolo e in un certo senso disdegnare il patto con il Signore. E allora, se non ascolterete il mio comando di santificare il sabato e quindi non trasportare i carichi, come appiccherò le porte il fuoco, divorerà i palazzi di Gerusalemme, non si estinguerà. E anche addirittura lo Shabbat viene anche definito dai maestri Me'en Olam Haba, come cioè che la delizia, l'atmosfera di serenità deve caratterizzare il giorno del riposo è definita anche come un'anticipazione dell'Olam Haba, della serenità assoluta e totale che potrà caratterizzare il mondo futuro. È anche detto che se soltanto Israele osservasse anche soltanto 2 sabati consecutivamente, ecco che si realizzerebbero tutte le promesse dell'era messianica. Però appunto nel tempo del profeta questo era ancora ben lontano, ed è ancora adesso purtroppo ben lontano dal realizzarsi. Il profeta quindi è chiamato nuovamente dal Signore, qui passiamo al capitolo successivo, capitolo 18, a compiere un gesto simbolico che ancora una volta rappresenta la dimensione della distanza la distanza che intercorre da quello che sarebbe il desiderio del Signore Dio per il popolo di Israele rispetto invece a quella che era la realtà amara di un degrado molto, molto grave, religioso e morale in cui Israele si era ridotto. E allora questa azione esemplare che viene indicata dal Signore al profeta, dice all'inizio del capitolo 18, la parola che fu rivolta a Geremia dal Signore, levati, scendi nella bottega del vasaio e ti farò là udire le mie parole. Dice, io scesi nella bottega del vasaio ed ecco qui si stava lavorando, il vasaio stava lavorando lo strumento del suo lavoro per realizzare un vaso di argilla della Creta, e quando il vaso che faceva con la Creta si guastava nella mano del vasaio, questi tornava a fare di esso un altro vaso che rispondesse al suo gusto. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: e non potrei forse fare con voi o casa di Israele ciò che sta facendo questo vasaio? Voi siete nella mia mano ciò che è l'argilla in mano al vasaio, casa di Israele. Allora il vasaio sta appunto realizzando, l'artigiano sta realizzando un vaso, però a un certo punto della lavorazione l'oggetto non riesce come egli desiderava e quindi deve in qualche modo modificare il suo progetto, modificare il lavoro. Dice, e questo dice l'azione a cui il profeta è invitato ad assistere, cioè l'opera di questo vasaio, rappresenta simbolicamente, dice appunto il Signore Dio stesso, che dice il rapporto tra Dio e Israele. Dice, voi siete un po' come un oggetto che io speravo riuscisse in un certo modo, invece. La vostra azione, chiaramente non l'azione di Dio, ma l'azione del popolo, il comportamento negativo del popolo di Israele ha fatto sì che il progetto di Dio nei riguardi del popolo non si compisse, e quindi il Signore a un certo punto è costretto a intervenire in qualche modo per riprendere, modificare il progetto. Però poi qua il discorso da questo rapporto ben definito, diretto tra Israele, tra il Signore Dio e Israele, si estende in una prospettiva più ampia che riguarda il rapporto tra Dio e gli uomini, tra Dio e anche altri popoli. Per esempio, dice al verso 7: talvolta io stabilisco nei riguardi di una nazione o di un regno di abbatterlo, di demolirlo, di mandarlo in rovina, ma se quella nazione si pente della sua cattiva condotta, io, dice il Signore, recedo dal male che avevo pensato di farlo. Cioè, questo rapporto, diciamo che è sempre in sviluppo, no? Come l'immagine del lavoro dell'artigiano nella realizzazione del vaso, che poi si deve a un certo punto modificare se il progetto. Così anche nei riguardi di un altro popolo, dice il Signore, io posso avere stabilito un certo tipo di sentenza negativa nei confronti di un popolo, ma c'è sempre la possibilità che gli uomini si pentano. Se quella nazione si pente della sua cattiva condotta, anche Dio recede dal male che aveva pensato di fare. Naturalmente il cambiamento, dobbiamo sempre tenere conto che il Signore, quando la parola di Dio è espressa in maniera tale da essere comprensibile all'uomo, quindi quello che a noi pare cambiamento, evidentemente nel pensiero di Dio è qualcosa di tutt'altro che noi non possiamo comprendere, però, Signore Dio, il concetto è che il pentimento dell'uomo, della persona singola, tanto più il pentimento di una collettività, può allontanare una sentenza, un giudizio, una condanna che stava per compiersi, che era nel progetto di Dio di realizzare nei confronti di quel determinato popolo. Ma come c'è una possibilità di evoluzione positiva rispetto al pentimento, c'è però anche nel rovescio della medaglia la possibilità invece di un'evoluzione negativa, cioè un progetto e una sentenza positiva che a un certo punto viene annullata perché il popolo a cui era destinata invece si allontana dalla via del bene e prosegue invece in bocca la via del male. Quindi il verso 9 l'altra volta stabilisco nei riguardi di una nazione di costruire, di piantare, ma se questa fa il male ai miei occhi, senza dare più ascolto alla mia voce, allora rinuncio a fare il bene che mi ero ripromesso. E poi si ritorna poi al discorso particolare, cioè quindi c'è, dopo questa digressione nella prospettiva universale tra Dio e gli uomini, i popoli, il discorso torna rivolto a Gerusalemme e Giuda e dice: così annuncia agli uomini di Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, sto preparando per voi il male e medito perché voi dovreste recedere dal vostro cattivo comportamento. Ma cioè, quindi c'è ancora una sollecitazione che viene riporta ad Israele che non viene raccolta, è inutile, perché loro dicono, il popolo di Israele dice, quasi con testardaggine, seguiremo le nostre idee, ci comporteremo ciascuno secondo la caparbietà del cuore malvagio. Quindi sembra che nuovamente lo sguardo è improntato alla constatazione appunto di una condizione molto negativa di Israele. E il profeta inoltre deve ancora una volta constatare come i suoi appelli, i suoi richiami, che incessantemente rivolge al popolo, non sortiscono alcun effetto di pentimento sul popolo, ma come appunto si è visto, gli attirano l'ostilità, gli attirano l'atteggiamento di minaccia, di vera e quasi propria persecuzione. E di fronte a questo atteggiamento, è una sofferenza estrema, che il profeta, prova, lo inducono anche a rivolgere delle, espressioni, particolarmente dure, particolarmente severe, e quindi anche il profeta ha momento di sfogo, quindi la sua sofferenza, le sue tribolazioni prorompono in parole estremamente dure, estremamente severe, in cui il profeta chiede a Dio di giudicare e di punire, le colpe, del popolo. Ma, diciamo, in qualche modo anche qua è una manifestazione parte del profeta nella sua complessità del carattere, comunque assolutamente umano, quindi la sofferenza non sempre può essere trattenuta, e anche, diciamo, ci riporta, come dire, con immediatezza l'autenticità del ruolo del profeta, cioè che il profeta, effettivamente manifesta pienamente tanto quando deve riportare le parole del Signore, tanto quanto sente i sentimenti che, albergano, e prorompono dal suo animo, e quindi tutta la dedizione che egli sente di voler condividere con il suo popolo, la sofferenza, e anche quanto la durezza e l'ostilità del popolo lo portasse appunto in una situazione di così, estrema, conflittualità con le persone a cui egli invece avrebbe desiderato di offrire ancora una possibilità di salvezza. E con questa, immagine, purtroppo ancora una volta desolata, del profeta, concludo questa mia conversazione odierna, e a Dio piacendo ci potremo incontrare nuovamente per le prossime conversazioni dedicate al profeta Geremia. Grazie a tutti, Shalom.